Benvenuti al Daily Digest di giovedì 12 marzo.
Oggi parleremo di Astro LAB Monte Porzio Catone, dove l'astrofisica diventa esperienza interattiva. Avatar AI iperrealistici, strumenti, tecnologia e tutorial per creare il proprio doppio digitale. Castello di Santa Severa, bastione medievale tra Etruschi e Papi. La coscienza e il problema difficile, neuroni, materia e l'enigma dell'esperienza soggettiva. Gemelli digitali in sanità. Lo shift da $1 trilione verso la medicina predittiva. Mickey 17. La fantascienza operaia di Bong Joon-ho tra cloni e colonialismo. Missione Nisar. NASA e ISRO mappano la Terra ogni 12 giorni con il radar. OpenAI investe 252 milioni in Merge Labs. Leggere e scrivere nel cervello con gli ultrasuoni. La planaria. L'animale biologicamente immortale che sfida ogni legge della biologia. E Ramnunte. La fortezza dell'Attica e il tempio della dea Nemesi. Iniziamo!
Astro LAB Monte Porzio Catone, dove l'astrofisica diventa esperienza interattiva. Nei Castelli Romani, a Monte Porzio Catone, l'AstroLab offre un'esperienza unica di divulgazione scientifica. Laboratori interattivi, telescopi e percorsi didattici avvicinano grandi e piccoli all'astrofisica, in un contesto naturale straordinario a pochi chilometri da Roma. Cos'è l'AstroLab di Monte Porzio Catone? L'AstroLab è un laboratorio interattivo di astrofisica situato a Monte Porzio Catone, nel cuore dei Castelli Romani, alle porte di Roma. La struttura ospita telescopi, installazioni didattiche e spazi espositivi dedicati all'esplorazione dell'universo. È pensato per essere accessibile a visitatori di ogni età e livello di preparazione scientifica. I laboratori interattivi, imparare toccando con mano. Il punto di forza dell'AstroLab sono i laboratori hands-on, in cui i visitatori possono cimentarsi con esperimenti di ottica, fisica celeste e analisi spettrale. Simulatori del sistema solare, planetari digitali e modelli in scala dell'universo rendono tangibili concetti altrimenti astratti. Queste esperienze dirette si sono rivelate particolarmente efficaci per il pubblico scolastico. Le osservazioni notturne, il cielo sopra i Castelli Romani. Uno dei momenti più attesi dagli appassionati sono le serate di osservazione notturna, durante le quali è possibile puntare i telescopi verso pianeti, nebulose e ammassi stellari. Il sito beneficia di condizioni di seeing relativamente buone rispetto alla città, grazie all'altitudine e alla minore concentrazione di inquinamento luminoso. Guide esperte accompagnano i visitatori in un viaggio visivo attraverso il cosmo. Didattica e scuole. Avvicinare i giovani alla scienza. L'AstroLab collabora attivamente con le scuole della regione, offrendo percorsi didattici calibrati su diversi livelli scolastici. I programmi spaziano dall'astronomia di base per le elementari alla cosmologia osservativa per i licei scientifici. L'obiettivo è trasmettere non solo nozioni, ma il metodo scientifico e la meraviglia per l'ignoto. Come raggiungerlo e quando visitarlo? Monte Porzio Catone è raggiungibile da Roma in circa 40 minuti in auto, oppure con i mezzi pubblici verso i Castelli Romani. L'AstroLab organizza eventi regolari soprattutto durante i weekend, con programmi variabili in base alle stagioni astronomiche. Il sito internet della struttura aggiorna periodicamente il calendario delle attività aperte al pubblico. In un'epoca in cui l'attenzione collettiva fatica a orientarsi verso l'alto, l'AstroLab di Monte Porzio Catone offre un'ancora preziosa. Un luogo fisico dove la curiosità per l'universo viene coltivata con rigore scientifico e spirito ludico, a pochi chilometri da uno dei centri urbani più grandi d'Europa.
Ogni giorno è un'opportunità per imparare qualcosa di straordinario. Ecco la prossima su microsmeta.com.
Avatar AI iperrealistici, strumenti, tecnologia e tutorial per creare il proprio doppio digitale. L'intelligenza artificiale è in grado oggi di generare avatar iperrealistici capaci di riprodurre fedelmente movimenti, espressioni e voce di una persona reale. Strumenti sempre più accessibili aprono questa tecnologia a creatori di contenuti, comunicatori e aziende, aprendo scenari inediti per la presenza digitale. Cosa sono gli avatar AI iperrealistici? Un avatar AI iperrealistico è una rappresentazione digitale di un essere umano generata o animata dall'intelligenza artificiale, con un livello di dettaglio tale da risultare indistinguibile da una ripresa video reale. A differenza dei modelli 3D tradizionali, questi avatar vengono addestrati su dati biometrici reali, video, audio, movimenti, e possono essere animati in tempo reale o su richiesta. I principali strumenti disponibili nel 2025. Tra i tool più diffusi per la creazione di avatar iperrealistici troviamo AI Gennaio, che permette di clonare la propria voce e il proprio aspetto per creare video in decine di lingue, Sintesia, orientata alla produzione di contenuti aziendali, e DID, specializzata nell'animazione di immagini statiche. Sul versante open source, strumenti come SadTalker e Echo Mimic consentono sperimentazioni avanzate a costo zero. Come funziona la clonazione del movimento? La tecnologia alla base del motion transfer utilizza reti neurali convoluzionali addestrate su migliaia di ore di video umani. Dato un video sorgente con movimenti di riferimento, il sistema trasferisce quei movimenti sul volto o sul corpo dell'avatar con una fedeltà impressionante. Le versioni più avanzate gestiscono anche microespressioni, movimenti oculari e sincronizzazione labiale multilingua. Tutorial: creare il proprio avatar con AI Gennaio. Per iniziare con AI Gennaio bastano pochi minuti. Si registra un video di 2 minuti leggendo un testo, si carica sulla piattaforma e si avvia il processo di addestramento. In 24 a 48 ore l'avatar è pronto per generare nuovi video semplicemente inserendo un testo. La piattaforma offre un piano gratuito limitato e abbonamenti professionali per usi commerciali intensivi. Implicazioni etiche e uso responsabile. La potenza di questi strumenti porta con sé responsabilità significative. Il rischio di deepfake non consensuali, di disinformazione e di furto di identità digitale è reale e crescente. Le piattaforme più serie richiedono il consenso esplicito del soggetto riprodotto e limitano contrattualmente gli usi illeciti. La legislazione europea sul tema si sta adeguando con il regolamento sull'intelligenza artificiale. Gli avatar AI iperrealistici sono già uno strumento professionale consolidato per chi lavora nella comunicazione. Nelle learning e nel marketing usarli con consapevolezza e responsabilità etica significa cogliere i loro immensi vantaggi senza alimentare i rischi che la stessa tecnologia porta con sé.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, condividi i nostri articoli e i podcast sui socials che frequenti. Castello di Santa Severa, bastione medievale tra Etruschi e Papi. Edificato su un porto etrusco e un castrum romano, il Castello di Santa Severa domina il litorale laziale con mura merlate e torri cilindriche. Dal IX al XIV secolo fu presidio monastico, baronale e papale contro le incursioni marine, divenendo simbolo del potere medievale sul Tirreno. Origini millenarie, dall'Etruria a Roma. Il promontorio di Santa Severa era frequentato dagli Etruschi come scalo portuale, identificato con la storica Pirgi. I Romani vi costruirono successivamente un castrum militare, sfruttandone la posizione strategica affacciata sul Tirreno. Questi strati di civiltà sovrapposti conferiscono al luogo una profondità storica eccezionale, visibile ancora oggi nella stratificazione delle strutture murarie. Il Medioevo, monasteri, baroni e potere papale. A partire dal IX secolo d.C., il sito visse una radicale trasformazione. Sorse prima un insediamento monastico, poi le grandi famiglie baronali romane ne fecero un presidio difensivo di primaria importanza. Il papato rivendicò il controllo del castello in più riprese, riconoscendone il valore strategico per la sorveglianza delle rotte marittime e delle vie di pellegrinaggio costiere verso Roma. Architettura militare, mura, torri e porto. L'assetto attuale del castello, con le imponenti mura merlate e le torri cilindriche angolari, riflette i canoni dell'architettura militare medievale italiana tra il XIII e il XIV secolo. Il borgo interno custodisce una chiesa romanica e resti di strutture abitative. Il porto annesso, parzialmente visibile, fu per secoli punto di approdo e di controllo commerciale sul Tirreno. La difesa dal mare, saraceni e incursioni costiere. La minaccia delle incursioni saracene tra il IX e il X secolo d.C. fu uno dei principali motori del rafforzamento delle difese costiere laziali. Le torri di avvistamento di Santa Severa permettevano di segnalare tempestivamente l'arrivo di imbarcazioni nemiche, garantendo la sicurezza dell'entroterra. Il castello faceva parte di una rete più ampia di presidi disseminata lungo il litorale tirrenico. Il castello oggi, museo e polo culturale. Oggi il castello di Santa Severa ospita il Museo del Mare e della Navigazione Antica, con reperti dagli scavi subacquei del porto etrusco romano di Pirgi. Il complesso accoglie eventi culturali, rievocazioni storiche e attività didattiche per le scuole, rendendo questo straordinario patrimonio accessibile a residenti e visitatori. Il Castello di Santa Severa è un raro palinsesto monumentale in cui etruschi, romani, monaci medievali e signori feudali hanno lasciato tracce leggibili e sovrapposte. Visitarlo significa compiere un viaggio non lineare attraverso oltre 2000 anni di storia sul Tirreno. La tecnologia è l'arte di trasformare i sogni in realtà. Vediamo il prossimo sogno realizzato su microsmeta.com.
La coscienza è il problema difficile, neuroni, materia e l'enigma dell'esperienza soggettiva. Come può l'attività elettrica dei neuroni generare la ricchezza dell'esperienza soggettiva? Il cosiddetto problema difficile della coscienza divide filosofi e scienziati tra materialismo, panpsichismo e teorie dell'informazione integrata, in un dibattito che tocca le fondamenta stesse dell'essere. Il problema difficile, definizione e storia. Il termine problema difficile della coscienza fu coniato dal filosofo australiano David Chalmers nel 1995. Egli distinse tra i cosiddetti problemi facili della coscienza, spiegare come il cervello elabora le percezioni, controlla il comportamento e integra le informazioni, e il problema difficile, spiegare perché e come questi processi fisici diano origine all'esperienza soggettiva, a quella sensazione interiore che i filosofi chiamano qualia. Il materialismo. Tutto è materia, anche la mente. I materialisti sostengono che la coscienza sia interamente riducibile a processi cerebrali. Dal loro punto di vista, non esiste un vero problema difficile. Una volta compreso completamente come funziona il cervello, l'esperienza soggettiva sarà automaticamente spiegata. Questa posizione, pur coerente con la scienza mainstream, incontra difficoltà nel rendere conto della soggettività irriducibile dell'esperienza. Il panpsichismo, la coscienza come proprietà fondamentale. Il panpsichismo, posizione cresciuta di popolarità negli ultimi anni anche tra i neuroscienziati, propone che la coscienza sia una proprietà fondamentale della realtà, presente in qualche forma anche nella materia più semplice. Filosofi come Philip Goff difendono questa tesi come la più coerente con i dati della fisica moderna, anche se apre interrogativi difficili sulla combinazione delle microcoscienze in una singola esperienza unificata. La teoria dell'informazione integrata, IIT. Giulio Tononi ha sviluppato la teoria dell'informazione integrata, IIT, secondo cui la coscienza corrisponde al grado di integrazione dell'informazione in un sistema, misurato da un parametro chiamato φ. Più alto è φ, più intensa è la coscienza. Questa teoria ha il vantaggio di essere almeno in parte misurabile empiricamente, ma porta a conclusioni controintuitive. Anche alcune strutture non biologiche potrebbero avere una certa forma di esperienza. Cusp del future, neuroscienze e intelligenza artificiale. Con l'avanzare delle neuroscienze computazionali e dell'intelligenza artificiale, il problema difficile diventa sempre più urgente. Se creiamo sistemi artificiali che imitano perfettamente il comportamento umano, hanno anche un'esperienza soggettiva? La risposta a questa domanda non è solo accademica. Ha profonde implicazioni etiche per il futuro della ricerca sull'IA e per i diritti dei sistemi artificiali. Il problema difficile della coscienza rimane uno degli enigmi più profondi della conoscenza umana. Al crocevia tra neuroscienze, fisica, filosofia e intelligenza artificiale, questa domanda ci ricorda che la comprensione di noi stessi è ancora, sorprendentemente, un orizzonte lontano.
Le idee più incredibili sono quelle che cambiano la realtà. Ascoltiamo la prossima su microsmeta.com.
Gemelli digitali in sanità. Lo shift da $1 trilione verso la medicina predittiva. Il sistema sanitario mondiale è alle soglie di una rivoluzione. $1,000 miliardi migreranno dalle strutture ospedaliere tradizionali verso modelli di cura domiciliare basati su intelligenza artificiale e gemelli digitali, spostando il paradigma dalla medicina reattiva a quella predittiva personalizzata. Il modello in crisi. Perché l'ospedale da solo non basta più. Il sistema sanitario globale è sotto pressione crescente a causa dell'invecchiamento demografico, dell'aumento delle malattie croniche e dei costi insostenibili delle infrastrutture ospedaliere. Il modello tradizionale, basato sulla cura episodica del paziente in ospedale, si rivela sempre più inadeguato a gestire condizioni croniche che richiedono monitoraggio continuo e intervento preventivo. I gemelli digitali. Che cosa sono e come funzionano? Un gemello digitale è una replica virtuale dinamica di un paziente reale, costruita integrando dati genomici, biometrici e clinici. Grazie all'intelligenza artificiale, questo modello digitale simula la fisiologia individuale del paziente, prevedendo come il suo organismo reagirà a certi farmaci, a determinate abitudini di vita o all'avanzare di una patologia. È una medicina personalizzata portata alla sua espressione più radicale. I biosensori indossabili e il sequenziamento multiomico. Al cuore di questo sistema ci sono i biosensori indossabili, monitor glicemici continui, cardiofrequenzimetri avanzati, sensori cutanei, che trasmettono flussi costanti di dati biometrici al gemello digitale. A questi si aggiunge il sequenziamento multiomico individuale, analisi genomica, proteomica e metabolomica che restituiscono un ritratto biologico completo e unico per ogni paziente. Dalla medicina reattiva a quella predittiva. L'obiettivo finale è rilevare il deterioramento patologico molto prima che i sintomi fisici si manifestino. I gemelli digitali potranno identificare pattern anomali settimane o mesi prima di una crisi clinica, consentendo interventi preventivi mirati. Questo approccio non solo riduce le ospedalizzazioni d'emergenza, ma migliora radicalmente la qualità di vita dei pazienti cronici. Lo spostamento dei capitali. Dove vanno i $1,000 miliardi? L'analisi degli economisti sanitari prevede che i capitali si sposteranno progressivamente dagli ospedali verso piattaforme digitali di assistenza domiciliare, società di analisi genomica, produttori di wearable medicali e sviluppatori di intelligenza artificiale clinica. Questo riposizionamento è già in corso, trainato dagli investimenti di grandi fondi e dalle politiche sanitarie nazionali che incentivano la prevenzione. Il futuro della medicina non si gioca nei corridoi degli ospedali, ma nei flussi di dati che scorrono tra il corpo del paziente e il suo gemello digitale. Preparare i sistemi sanitari a questa transizione è la sfida più urgente e promettente della medicina del nostro tempo.
Proseguiamo con il prossimo articolo di Digital Worlds. Mickey 17. La fantascienza operaia di Bong Joon-ho tra cloni e colonialismo. Nel 2025 Bong Joon-ho porta al cinema Mickey 17, ambientato sul pianeta ghiacciato Niflheim dove i cloni rigenerabili vengono usati per missioni mortali. Una riflessione feroce sull'USA e getta umano nell'era della colonizzazione spaziale industriale, tra tecnologia sporca e gerarchie brutali. La trama, un clone USA e getta nello spazio. Mickey Barnes è un expendable, un clone rigenerabile impiegato in missioni suicida durante la colonizzazione del pianeta ghiacciato Niflheim. Ogni volta che muore viene ricreato con i suoi ricordi intatti, pronto per un'altra missione. La storia si complica quando Mickey 17 sopravvive contro ogni aspettativa, ritrovandosi a coesistere con la sua versione successiva, Mickey 18. La regia di Bong Joon-ho, fantascienza operaia. Il regista coreano sceglie deliberatamente un'estetica di fantascienza sporca e funzionale, lontana dalle visioni utopistiche. Le macchine di clonazione appaiono logore e industriali, la colonia è gerarchizzata e opprimente. Bond costruisce uno scenario in cui la tecnologia più avanzata serve a perpetuare le stesse ingiustizie sociali del presente. Temi, colonialismo, sfruttamento e identità. Il film affronta apertamente il tema dello sfruttamento sistematico delle classi più vulnerabili attraverso la metafora del clone. Chi comanda la spedizione considera gli expendable come risorse, non come persone. Il film pone domande fondamentali sull'identità. Se i ricordi sono intatti, un clone è la stessa persona? Dove finisce l'individuo e dove inizia lo strumento? La visualizzazione di Niflheim e la logica visiva. Il pianeta ghiacciato è reso con una palette cromatica fredda, dominata da bianchi e grigi spezzati da luci arancioni industriali. La scelta visiva rispecchia la filosofia del film, un futuro in cui la meraviglia scientifica si è ridotta a routine brutale. Bong Joon-ho dimostra ancora una volta la sua capacità di costruire mondi visivamente coerenti e ideologicamente densi. Il cast e la ricezione critica. Robert Pattinson interpreta Mickey con una miscela di umorismo grottesco e vulnerabilità autentica. Il film è stato accolto come uno dei lavori più ambiziosi e politicamente espliciti di Bong Joon-ho dopo Parasite, confermando la sua capacità di intrecciare intrattenimento di massa e critica sociale in un unico racconto cinematografico. Mickey 17 non è solo un film di fantascienza, è un atto di accusa contro i sistemi che trasformano gli esseri umani in risorse consumabili. Bong Joon-ho usa il futuro per parlare del presente, con la lucida ferocia che da sempre contraddistingue il suo cinema. Visita microsmeta.com per vedere le immagini e i video abbinati agli articoli che stai ascoltando. Prossimo tema su microsmeta.com.
Missione NISAR. NASA e ISRO mappano la Terra ogni 12 giorni con il radar. La missione NISAR, collaborazione tra NASA e ISRO, utilizzerà un radar ad apertura sintetica per mappare interamente suoli e ghiacci terrestri ogni 12 giorni. I dati raccolti saranno fondamentali per comprendere i cambiamenti climatici, prevedere disastri naturali e gestire le risorse forestali globali. Che cos'è la missione NISAR? NISAR sta per NASA ISRO Synthetic Aperture Radar. Si tratta di un satellite sviluppato congiuntamente dalla NASA americana e dall'ISRO indiana, con l'obiettivo di osservare sistematicamente la superficie terrestre con una frequenza senza precedenti. Il satellite porta a bordo due radar a diverse lunghezze d'onda, l'L-band fornito dalla NASA e l'S-band fornito dall'ISRO. La tecnologia SAR, come funziona il radar ad apertura sintetica? Il radar ad apertura sintetica, SAR, è una tecnologia che consente di ottenere immagini ad alta risoluzione della superficie terrestre indipendentemente dalle condizioni atmosferiche o dalla luce solare. A differenza dei sensori ottici, il SAR penetra le nuvole e funziona sia di giorno che di notte. Questa capacità lo rende ideale per il monitoraggio continuo di zone remote, foreste e ghiacciai. Cambiamenti climatici e ghiacciai, dati fondamentali. Tra le applicazioni più urgenti di NISAR c'è il monitoraggio della criosfera. La missione misurerà le variazioni di massa dei ghiacciai e delle calotte polari con una precisione millimetrica. Questi dati sono essenziali per calibrare i modelli climatici globali e prevedere l'innalzamento del livello dei mari, uno dei fenomeni più preoccupanti del riscaldamento globale. Previsione dei disastri naturali, terremoti, frane e vulcani. NISAR consentirà di rilevare con grande accuratezza le deformazioni del suolo su scala millimetrica, rendendo possibile individuare i precursori di eruzioni vulcaniche, scivolamenti di terreno e attività sismica. In zone densamente popolate e sismicamente attive come l'Asia meridionale e il Mediterraneo, questa capacità potrà salvare vite umane attraverso sistemi di allerta precoce più efficaci. Gestione delle foreste e risorse agricole. Il satellite formerà mappe dettagliate della biomassa forestale globale, fondamentali per la lotta alla deforestazione e per la verifica degli impegni internazionali sul clima. In agricoltura, i dati NISAR permetteranno di monitorare l'umidità del suolo e stimare le rese dei raccolti su vasta scala, supportando la gestione sostenibile delle risorse alimentari globali. NISAR rappresenta un salto qualitativo nel monitoraggio della Terra dallo spazio, una piattaforma duale frutto di cooperazione internazionale che, grazie alla frequenza di rivisitazione di 12 giorni, trasformerà la nostra capacità di capire e proteggere il pianeta che abitiamo.
Il futuro non si aspetta, si prepara. Ecco la prossima informazione per te.
OpenAI investe 252 milioni in Merge Labs. Leggere e scrivere nel cervello con gli ultrasuoni. OpenAI ha investito 252 milioni di dollari in Merge Labs, startup che promette un'interfaccia diretta tra intelligenza artificiale e cervello umano attraverso ultrasuoni, senza alcun impianto chirurgico. Una svolta che potrebbe ridefinire i confini tra uomo e macchina nel prossimo futuro. L'investimento di OpenAI è la promessa di Merge Labs. OpenAI ha annunciato un investimento da 252 milioni di dollari in Merge Labs, startup fondata con l'obiettivo di sviluppare una tecnologia per leggere e scrivere informazioni nel cervello umano attraverso ultrasuoni focalizzati, senza la necessità di alcun intervento chirurgico o chip impiantato. Se confermata, questa tecnologia costituirebbe un salto generazionale rispetto ai sistemi di interfaccia cervello-computer esistenti. Come funzionano gli ultrasuoni focalizzati sul cervello? La tecnica degli ultrasuoni focalizzati a bassa intensità è già usata in ambito medico per trattare il morbo di Parkinson e alcune forme di tremore. L'ipotesi di Merge Labs è di portare questa tecnologia a un livello di precisione tale da consentire la neuromodulazione selettiva, stimolare o inibire specifici circuiti neurali per trasmettere o ricevere informazioni in modo non invasivo. La corsa alle interfacce cervello-computer. Il contesto. Merge Labs si inserisce in un panorama competitivo già affollato. Neuralink di Elon Musk ha già impiantato chip in pazienti umani. Synchron ha sviluppato un sistema iniettabile per via venosa. La differenza dell'approccio ultrasonico di Merge Labs è l'assenza totale di invasività. Nessun bisturi, nessun foro nel cranio, nessun corpo estraneo nel cervello. Il rischio della biforcazione cognitiva. Chi resta fuori? La domanda più urgente non riguarda le capacità tecniche, ma le conseguenze sociali. Se il cervello aumentato diventasse lo standard per competere nel mercato del lavoro o nella vita intellettuale, chi non potesse o non volesse accedere a questa tecnologia si troverebbe in una posizione di svantaggio strutturale. Non si tratta più di divario digitale, ma di divario cognitivo-biologico, una biforcazione dell'umanità. Implicazioni geopolitiche e manipolazione degli stati cognitivi. A livello geopolitico, il controllo di tecnologie capaci di leggere e scrivere nel cervello apre scenari di sorveglianza e influenza senza precedenti. La manipolazione dell'attenzione, della memoria o delle reazioni emotive attraverso segnali ultrasonici potrebbe diventare uno strumento di potere straordinariamente sottile e difficile da rilevare. Il dibattito regolatorio internazionale su questi temi è ancora agli albori. La promessa di Merge Labs ci porta alle soglie di un territorio inesplorato, quello in cui l'intelligenza artificiale non è più uno strumento che usiamo, ma una presenza che si fonde con la nostra biologia. La vera domanda è se saremo capaci di governare questa trasformazione prima che sia essa a governare noi.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com. La planaria. L'animale biologicamente immortale che sfida ogni legge della biologia. La planaria è probabilmente l'animale più straordinario del pianeta, carnivora, biologicamente immortale e capace di rigenerarsi completamente se tagliata in centinaia di frammenti. Ogni pezzo diventa un nuovo individuo che conserva i ricordi e le conoscenze dell'esemplare originale intatti. Biologia di base, chi è la planaria? Le planarie sono vermi piatti appartenenti al phylum dei platelminti. Vivono in ambienti acquatici dolci, salati e umidi di tutto il mondo. Sono carnivore. La loro bocca è un tubo estensibile situato al centro del ventre, che serve contemporaneamente da ano, rendendo la loro anatomia surrealistica per i canoni vertebrati. Alcune specie possiedono solo due occhi, altre ne hanno centinaia distribuiti su tutto il corpo. L'immortalità biologica, come funziona? La planaria non muore per cause naturali. Questo è dovuto alla presenza in gran quantità di cellule staminali pluripotenti, chiamate neoblasti, che rappresentano fino al 30% delle cellule totali dell'animale. I neoblasti possono differenziarsi in qualsiasi tipo cellulare e rigenerare qualunque tessuto o organo. Grazie a questo sistema, la planaria può rinnovarsi continuamente, evitando l'invecchiamento cellulare progressivo. La rigenerazione, 279 tagli, 279 planarie nuove. Se si taglia una planaria in 279 pezzi, ciascun frammento si rigenera in una planaria completa e funzionale in pochi giorni. L'aspetto più sbalorditivo è che ogni esemplare rigenerato conserva i ricordi e le conoscenze dell'individuo originale. Esperimenti di laboratorio lo hanno dimostrato addestrando planarie a risolvere labirinti e verificando che i loro cloni rigenerati risolvevano lo stesso labirinto molto più rapidamente di individui naive. La memoria chimica, sopravvissuta alla rigenerazione del cervello. Come possono i ricordi sopravvivere alla rigenerazione completa del cervello? I ricercatori ipotizzano che la memoria delle planarie non sia localizzata nel sistema nervoso centrale, ma immagazzinata in molecole chimiche distribuite nei tessuti periferici. Questo meccanismo consente alla traccia mnemonica di persistere anche quando il cervello viene totalmente ricostituito da zero. Esperimenti straordinari, dalla NASA al cannibalismo educativo. Nel 2017 la NASA ha inviato planarie sulla Stazione Spaziale Internazionale. Una di esse, amputata prima del lancio, è tornata con due teste. In laboratorio è stato dimostrato che una planaria che si nutre dei resti di un'altra planaria acquisisce i ricordi dell'individuo divorato. Il trapianto di cervello tra planarie, infine, funziona immediatamente. Il cervello trapiantato si integra senza rifiuto, portando con sé la memoria del donatore. La planaria ci dimostra che la biologia è molto più inventiva di quanto possiamo immaginare. Studiare questi vermi apparentemente banali sta aprendo orizzonti rivoluzionari nella ricerca sull'immortalità cellulare, la rigenerazione tissutale e la natura molecolare della memoria. Speriamo che la nostra selezione di oggi ti stia appassionando. Prossimo argomento su microsmeta.com.
Rammonte, la fortezza dell'Attica e il tempio della dea Nemesi. Rammonte, sito sulla costa orientale dell'Attica in Grecia, custodisce una delle fortezze più imponenti del mondo antico e il santuario dedicato a Nemesi, dea della giustizia divina. Un luogo remoto dove strategia militare e devozione religiosa si fondono in un paesaggio di straordinaria bellezza. Il sito di Rammonte nell'Attica antica. Rammonte sorgeva sulla costa nord-orientale dell'Attica, affacciata sullo stretto di Euripo. La sua posizione ne faceva un punto di controllo militare di grande rilevanza per Atene, soprattutto durante le guerre persiane. Il sito era abitato già nel periodo neolitico e conobbe il suo massimo sviluppo tra il V e il IV secolo a.C. La fortezza, un presidio strategico ateniese. La fortezza di Rammonte era uno dei cardini del sistema difensivo costiero ateniese. Le sue mura in pietra poligonale racchiudevano un territorio in cui stazionavano guarnigioni militari permanenti. Resti di torri, porte e bastioni sono ancora parzialmente visibili, testimoniando la sofisticazione ingegneristica dei costruttori ateniesi del periodo classico. Il Tempio di Nemesi, giustizia divina in pietra. Il santuario di Rammonte era celebre in tutto il mondo greco per il culto di Nemesi, dea che distribuisce le sorti con equità e punisce la tracotanza umana. Il Tempio Maggiore, in marmo pentelico, fu costruito nel V secolo a.C. La statua di culto era attribuita dagli antichi a Fidia o ai suoi allievi, e si dice fosse ricavata da un blocco di marmo lasciato dai persiani prima della battaglia di Maratona. Il teatro e la necropoli, vita quotidiana e morte. Accanto al santuario sorgeva un piccolo teatro usato per rappresentazioni rituali e assemblee civiche. La necropoli scoperta nelle vicinanze ha restituito numerose stele funerarie decorate, ora conservate al Museo Nazionale di Atene, che offrono uno spaccato della vita quotidiana e delle credenze religiose dei Rammosii. Gli scavi moderni e lo stato attuale. Gli scavi sistematici condotti dalla Società Archeologica Ateniese a partire dall'Ottocento hanno portato alla luce le principali strutture del sito. Oggi Rammonte è visitabile come area archeologica aperta, pur risultando ancora poco frequentata rispetto ad altri siti dell'Attica. La sua remota bellezza ne fa una meta prediletta dagli appassionati di archeologia classica. Rammonte rappresenta uno dei più affascinanti connubi tra architettura militare e sacralità religiosa del mondo greco. Visitarla significa uscire dai circuiti turistici più battuti per incontrare un'antichità autentica e silenziosa, dove il vento marino accarezza ancora i resti di un tempio millenario.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!